Bene, quindi stavamo parlando del deficit della denominazione rapida. Questo deficit consisterebbe nella difficoltà nel recuperare velocemente delle informazioni verbali nella memoria a lungo termine, che viene individuato appunto, come vi ho detto, in compiti di denominazione rapida, i cosiddetti RAN. Questa difficoltà può essere anche ricondotta, può essere complementare anche all'ipotesi che nella dislessia vi sia una difficoltà nel ricordare le associazioni visuo-fonologiche, cioè associazioni fra figure e suoni, descritta anche come binding cross-modale. Questo è molto interessante perché il processo di lettura comporta sempre un'associazione fra forme grafiche e suoni. Forme grafiche e suoni corrispondenti. E alcuni studi hanno mostrato che individui, bambini con dislessia hanno difficoltà a mantenere in memoria associazioni arbitrarie fra singoli simboli e suoni. Vediamo ora l'ipotesi delle due vie o il modello delle due vie. Questo è il modello più studiato, classico, diciamo, nell'ambito della neuropsicologia. Lo potete vedere nella figura 3.1 del capitolo 3 del manuale. Questo modello sostanzialmente sostiene che la lettura può avvenire tramite due vie. Una via fonologica, che si basa su regole di trasformazione del testo scritto in appunto le parole lette, quindi devo decodificare lettera per lettera i grafemi che io trovo nel testo nel fonema corrispondente. Quindi devo fare una lenta trasformazione. E questa è una via fonologica o come viene anche definita via di tipo indiretto. Vi è poi una via invece di tipo diretto. Che viene anche definita via diretta o di tipo lessicale, che implica invece non un lento, diciamo, trasformazione del grafema in fonema, ma implica invece il riconoscimento immediato e veloce della parola scritta. Quindi questa parola scritta viene immediatamente, diciamo, viene immediatamente riconosciuta per il suo lessico. Quindi non devo fare questa lenta decodifica di tipo fonologico. Quindi alcuni tipi di dislessia sarebbe compromessa prevalentemente la via di tipo fonologico e vengono definiti come dislessia fonologica o dislessia lettera per lettera. In altri invece sarebbe maggiormente deficitaria della via diretta, la via di tipo lessicale e in questi casi si parla di dislessia superficiale. In altri ancora, che vengono definiti come dislessia profonda, c'è una difficoltà proprio all'accesso del significato della singola, delle parole. E questo modello, pur nella sua semplicità e se volete anche nei suoi limiti, è interessante perché ha dato poi origine a varie prove ad hoc di valutazione, in particolare proprio quelle che abbiamo visto noi e sono le prove di lettura di parole e non parole. Perché in particolare, pensate, per valutare la via fonologica indiretta, o come può essere anche definita la via di tipo sublessicale, quindi sotto il livello del lessico, vi sono state create le prove di lettura di non parole. Quelle che abbiamo visto, appunto anche nell'esercitazione, ad esempio le classiche prove di lettura di non parole della batteria di Sartori, Iobbe e Tre Soldi del 2007. Per valutare invece la via di tipo lessicale o via diretta, vengono invece fatte prove di lettura di parole, sempre della stessa batteria di Sartori, Iobbe e Tre Soldi. In questa ipotesi, quindi, sembra che la causa della dislessia, secondo l'ipotesi ad esempio di Zoccolotti, sembra che la causa della dislessia sia un arresto o un ritardo della via lessicale. Inizialmente imparo a leggere attraverso una via fonologica, ma poi il processo deve essere anche maggiormente, diciamo, automatizzato perché riesco ad accedere alla parola attraverso anche una via di tipo lessicale. Quindi senza farla, diciamo, fare riferimento anche a una via di decodifica fonologica, e senza quindi soffermarsi sui singoli grafemi. Tuttavia, però, vi sono dei dati che provano che anche individui con dislessia sono sensibili alla frequenza dell'uso delle parole, a riprova quindi del fatto che anche nel caso di questi individui, anche loro sono in grado di usare una via lessicale, anche se forse viene usata in un modo meno efficiente. Infine, ricordiamo alcuni aspetti relativi al trattamento, su cui vorrei fare poi anche delle riflessioni con voi da parte vostra, quando faremo una lezione di tipo sincrono. Per quanto riguarda il trattamento, potete trovare vari, diciamo, vari riferimenti, ad esempio fra vari trattamenti, il reading training e anche la mo molto usata, molto utilizzata piattaforma ReadyNet. Tutto l'aspetto sui trattamenti lo potete vedere e leggere anche dal manuale. Però volevo riflettere con voi su quello che è importante nel trattamento. Quello che è importante nel trattamento è sviluppare l'automatizzazione, l'esercizio. L'esercizio soprattutto fatto nelle prime fasce di scolarità con taglio ludico e giocoso per ricostruire in modo corretto questo processo che è in qualche misura deficitario. Come è raccomandato dalla Consensus Conference, si consigliano trattamenti brevi, ma ripetuti nel tempo, proprio per sviluppare l'automatizzazione, l'automaticità del processo. E un ciclo potrebbe strutturarsi, ad esempio, in due sedute, 2 o 3 sedute a settimana per almeno 3 mesi, proprio per dare questa acquisizione, per ricostruire o costruire una automatizzazione corretta. Secondo ad esempio anche Tressoldi, ogni trattamento che si è occupato, un ricercatore che si è occupato anche dello studio appunto diciamo, delle difficoltà del disturbo della lettura, come vedete anche nelle prove che abbiamo preso in esame nell'esercitazione, secondo questo ricercatore ogni trattamento, e concordo, dovrebbe prima puntare a raggiungere il massimo di correttezza, quindi imparare a leggere con correttezza, senza porre una eccessiva enfasi sulla rapidità. Mentre successivamente gli esercizi, allora, dopo aver acquisito una sufficiente correttezza, gli esercizi potrebbero prevedere una maggior velocità e quindi un aumento di automatizzazione e di velocità del processo. Non è mai, come viene anche scritto nel vostro manuale, non è mai troppo tardi. Si è visto che anche a individui più grandi, non solamente nelle fasce iniziali della scolarità, ma anche individui, diciamo, più in là con gli anni, possono beneficiare di trattamenti di questo tipo. È chiaro che però è molto importante un'identificazione precoce già dei fattori di rischio. E quindi agire tanto prima si agisce precocemente, tanto è più facile e più probabile avere un successo nella, in qualche modo, compensazione, nell'integrazione di processi adeguati per limitare la difficoltà dell'individuo. E poi anche come aspetti generali bisogna sviluppare il piacere per leggere. Spesso gli individui con disturbo specifico della lettura evitano questo tipo di compito. Perché andare incontro a un compito che provoca errori, difficoltà, dispiaceri? Quindi spesso il bambino con dislessia non legge con piacere. Allora è molto importante, sia dal punto di vista degli educatori, ma anche dei genitori a casa, stimolare e aumentare la quantità del materiale letto, sia attraverso esempi proprio in prima persona. Leggere al bambino, farlo seguire, visitare delle librerie, cioè fornire degli esempi proprio di piacere della lettura. Ma spesso, siccome c'è anche questo effetto della familiarità, magari è proprio il genitore che anche egli stesso tende a leggere meno. Quindi è bene avere, diciamo, dei mezzi e delle proposte per sviluppare in modo giocoso la voglia di leggere e le potete ad esempio osservare come varie ipotesi, proprio a pagina, adesso la trovo, a pagina A pagina 131 potete trovare la tabella 3.2 di varie attività specifiche che possono facilitare l'apprendimento della lettura. E con questo chiudiamo la lezione di oggi. Grazie.